Gavroche, storie di oppressione e ribellione.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Gavroche e naturalmente benvenuto a Giorgio Cremaschi. Giorgio.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti voi, come state?
Qui siamo in primavera avanzata.
Ah, bene, questa volta anche qui al nord è così.
Allora, su questo almeno andiamo bene, ma ci sono molte cose su cui non va altrettanto bene.
Beh, le cose, siamo in realtà siamo al solito, scopriamo tutte le volte la drammatica, sempre peggiore condizione del lavoro. E io intanto vorrei partire da un breve racconto che mi ha fatto una persona che mi ha scritto, lascio ovviamente tutti i nomi e tutti i riferimenti da parte, la quale mi ha scritto semplicemente per ricordarmi che sua moglie, laureata con che sa tre lingue, parla correttamente tre lingue e deve fare la commessa in un supermercato della Brianza, voglio dire, non c'è niente di male a fare la commessa. Il problema è che fa la commessa con le chiamate interinali, cioè quindi praticamente lei fa un periodo di lavoro, poi deve rinnovarlo in continuazione, anche perché non tutti sanno che con le chiamate interinali si può arrivare fino a 12 contratti praticamente consecutivi, cioè uno è chiamato qualche giorno, poi ti licenziano, poi ti richiamano, poi ti licenziano, poi ti richiamano. Non so se abbiamo idea, cioè certo tantissimi ce l'hanno, ma io vorrei ricordare che tipo di condizione di lavoro è quella di chi viene chiamato continuamente e poi licenziato, cioè una condizione di precarietà permanente, di ricatto permanente, ma anche di angoscia di vita, perché uno vede tutte le volte messe in discussione gli elementi normali di una vita, cioè avere un minimo di certezza sul futuro del prossimo mese, non dico del prossimo anno. Ti ricordi, grazie, quando ci diceva che non si arrivava alla fine del mese? Ecco, esatto. Adesso siamo a che non si arriva alla fine del giorno, per sempre sapere qualcosa. Ecco, questo è un aspetto drammatico della condizione di lavoro, a cui aggiungo la condizione di coloro che storicamente, secondo una certa stampa, sono i privilegiati. Devo dire che questo sentimento stupido di considerare privilegiati chi ha un posto di lavoro in cui non devi essere assunto e licenziato ogni 3 secondi, ecco, questa condizione qui viene presentata appunto quasi come un privilegio, bisogna ringraziare di averla. Ora c'è un piccolo giornale online che si chiama La Voce delle Lotte che ha pubblicato in questi giorni proprio due diari di due operai, anzi un operaio, uno che lavora a Pomigliano, alla FCA di Pomigliano, e l'altro che lavora a Melfi, all'FCA di Melfi. La donna lavora a Melfi, l'operaio lavora a Pomigliano. Ecco, tutti e due raccontano di una condizione di lavoro in cui è vero che da un certo punto di vista c'è il posto, non dico sicuro perché ci sono i cassi integrati, c'è la minaccia del licenziamento, ma diciamo un poco meno precario della commessa della Brianza, laureata che viene assunta ogni 3 giorni, licenziata e assunta ogni 3 giorni. Ma è vero però che questa condizione di incertezza e di precarietà si trasferisce nella condizione di lavoro. L'operaio di Pomigliano racconta semplicemente la sua giornata, che comincia alle 5 del mattino, alle 6 bisogna essere sulla linea di montaggio. Immagino che chi vive anche più lontano di Pomigliano, perché ce ne sono, dovrà alzarsi anche prima, alle 4, quindi immaginiamoci le giornate di chi si alza alle 5 o alle 4 del mattino. Alle 6 deve essere sulla catena di montaggio e deve fare 120 macchine per le successive 2 ore, dopodiché, racconta, quelle 2 ore, quindi lo dico perché, grazie, hai presente i tempi moderni di Charlot, ecco, noi sentiamo tutti i minuti dei tromboni televisivi, politico-televisivi, che ci spiegano che il lavoro è cambiato, che non ci sono. Ecco, queste cose qui invece ci dicono che il lavoro sì, si è cambiato, è peggiorato, e comunque tutte le cose di Charlot ci sono tutte. E quindi il nostro operaio di Pomigliano, alle dopo 2 ore di lavoro, dovrebbe teoricamente fare 10 minuti di pausa, ma siccome doveva fare 120 auto, è mica detto che riesca a fare 10 minuti di pausa. A quel punto diventano volontari, perché è da contratto, i 10 minuti di pausa ci sono, però siccome le auto non sono state tutte 120 finite, il capo gira per il reparto e dice: insomma, sarebbe bene che voi a questi 10 minuti di pausa ci rinunciaste, perché qui bisogna fare le auto. E la maggioranza degli operai, e di fronte a questa minaccia, rinuncia ai 10 minuti di pausa e continua a lavorare. Lui, questo operaio, racconta che si sente, non se la sente di rinunciare ai 10 minuti di pausa, andare al gabinetto, fumare una sigaretta, bere un caffè è già più complicato perché c'è la fila davanti alla macchina del caffè, ce ne sono solo 2 o 3 per centinaia di persone. Comunque, diciamo, questi 10 minuti di pausa sono un attimo di respiro su una linea che ti costringe a fare 120 auto in 2 ore. Ecco, lui insieme a pochi altri accetta di fare, non accetta il ricatto del capo, si mette in riposo e vede già lo sguardo del capo che ha la faccia di dirgli: ma la prossima lista di cassa integrazione non la scampi. Ecco, questa è la condizione di precarietà che c'è dentro i posti di lavoro dove teoricamente è stata salvata l'occupazione. E così racconta un'operaia di Melfi, sempre lo stesso padrone, Marchionne. A Grazia, presente, no, Marchionne? Certo. Quello che Renzi dice che è il miglior imprenditore d'Italia, quello che va sui giornali, quello che ha salvato l'industria, quello che lo dicono anche tanti sindacati complici, la CISL, la UIL, viva Marchionne, ecco. Nelle sue fabbriche c'è la schiavitù. Qui abbiamo invece, a me si racconta di un'operaia che, oltre che tutte queste cose qui, c'ha il problema di una turnazione che a raccontarla uno non ci si crede, cioè uno deve fare 6 giorni di seguito al mattino, poi fa un riposo, magari a lunedì perché ma la domenica ha lavorato, e poi comincia a lavorare di notte e fa 4 giorni di seguito di notte, poi fa un riposo, poi dopo fa un pomeriggio, poi fa 6 giorni al mattino, poi un riposo, poi ricomincia 4 giorni di notte. E la prima cosa che dice questa lavoratrice è che con questo tipo di ritmi e di condizioni di lavoro ha quella sindrome che ha il jet set, sai, quelli che girano per il mondo con gli aerei e che hanno il problema dei fusi orari, no? Della sindrome dei fusi orari. Ecco, qui non c'è bisogno di girare il mondo a Melfi perché hai la sindrome da fuso orario, tu hai continuamente, stando lì fermo sul tuo posto di lavoro, tu non riesci più a dormire, non riesci più perché un giorno lavori dal mattino, un giorno lavori la notte, un giorno ti riposi, un giorno non ti riposi neanche perché magari ti chiedono gli straordinari. Ecco, tu hai quello che si chiama il jet lag, e ce l'hai non perché sei un VIP, ma perché sei un operaio di Melfi, anzi un'operaia di Melfi. E immaginati un'altra cosa, che questa operaia abbia dei figli e magari che suo marito, spesso accade così, lavori anche lui in quella fabbrica, perché spesso succede che si lavora tutti e due nella stessa fabbrica. Tutti diranno: oh, che privilegio dover lavorare tutti e due alle dipendenze di Marchionne, questi sì che sono fortunati. Bene, immaginati se i tuoi turni coincidono, queste turnazioni, tutta una settimana si lavora il mattino, un'altra settimana si lavora solo la notte, un'altra settimana a metà, e cosa succede se tu, una coppia, hai figli? Prova a immaginare, hai figli e devi assumere una babysitter con lo stipendio di 1200 euro al mese, quando li prendi, di operaio Fiat. Ecco, devi assumere una babysitter, oppure certo devi avere dei nonni, dei contrononni, cioè tu devi organizzare una vita, oltre tutto il resto dello stress del lavoro, dei 10 minuti di pausa che non si fanno, del fatto che non puoi mangiare, perché sia a Melfi che a Pomigliano, è bene ricordarlo, la mensa è alla fine delle delle 8 ore, del turno di 8 ore, non c'è la mensa a metà. Una delle grandi conquiste di quando facevo il sindacato anch'io all'epoca nella Fiat era che c'era la mezz'ora di mensa pagata che rompeva il turno delle 8 ore di lavoro, oltre che un fatto di civiltà, perché uno non può stare 8 ore senza mangiare alla catena di montaggio, sviene, infatti ci sono continuamente questi svenimenti, oltre questo c'è il fatto che voglio dire, c'è una pausa in mezzo a un lavoro particolarmente stressante e faticoso. Ecco, qui invece per recuperare la mensa si fa a fine turno, quindi uno prima fa tutta la sua produzione, poi se vuole c'è la mensa. L'azienda così risparmia due volte: uno, perché non c'è più la mezz'ora di mensa nei fatti, l'orario di lavoro è aumentato, e secondo, perché così spesso non paga neanche la mensa, perché tanti lavoratori a quel punto possono scappano dalla fabbrica, non è che restano al ristorante Fiat perché hanno voglia di rimanere ancora lì. Ecco, quindi non c'è la mensa e c'è appunto a tutte le condizioni di fatica, di distruzione delle condizioni di lavoro, di distruzione degli orari, dei turni, cioè di sopraffazione, usiamo la parola giusta, di sfruttamento del lavoro, c'è aggiunge anche la nevrosi per chi ha figli, per chi ha messo su famiglia, per chi ha la casa, che con questo ritmo di lavoro tu non puoi mai combinare niente, sei sempre a disposizione dell'azienda. Quindi in realtà il tempo di lavoro non aumenta solo perché ti tagliano le pause, perché non te le fanno fare, perché ti chiamano agli straordinari, ma aumenta perché tu sei sempre a disposizione dell'azienda, sempre. E questa condizione di schiavitù, di essere sempre a disposizione dell'azienda, è l'ultima cosa di cui ti voglio parlare prima di fare una riflessione un po' più vasta, che è quella di un caso che è avvenuto delle Marche tempo fa, su cui c'è una campagna online, di un infermiere che è stato licenziato perché non era, dopo aver fatto 11 ore di turno nel suo reparto di sanità, si è rifiutato di continuare e ha preteso come da legge europea, una delle leggi che noi una volta avevamo considerato mostruosa, c'è una legge che dice, per capirci, che dopo 11 ore di lavoro tu devi avere obbligatoriamente 8 ore di lavoro, allora diciamo questa ci dà 60 ore di lavoro alla settimana, in effetti teoricamente è possibile questo, però dovresti fare perlomeno le pause di riposo e dovresti fare dalle 8 alle 10 ore di riposo obbligatorio. Lui è stato chiamato invece a continuare, un infermiere in reparto, il lavoro non ce la faceva più e ha detto no, finito le mie 11 ore di lavoro, io vorrei tornare, non ce la faccio più a lavorare. È stato sanzionato con il licenziamento per allontanamento dal luogo di lavoro e dall'attività. Ecco, bisogna essere a disposizione sempre, bisogna lavorare sempre e naturalmente lavori sempre pagato mai. Questa è l'ultima considerazione, perché questa condizione si sta estendendo. In nome, ho sentito che anche oggi il commissario all'antitrust ha detto che bisogna estendere la concorrenza perché qui c'è troppa burocrazia, la concorrenza, che intendono poi non certo la Fiat o l'Enel o le grandi multinazionali, quando intendono concorrenza dicono che bisogna abbattere i salari, e questo lo stanno facendo non solo per gli operai, perché è uscito adesso il decreto sulle libere professioni che fa una cosa che giustamente i giovani avvocati, i giovani professionisti, tutti coloro che fanno i giovani commercialisti, tutti quelli che fanno le giovani professioni dicono è una vergogna. Semplicemente si cancella la prestazione minima, cioè la tariffa minima, sono tutti sul mercato, i giovani avvocati, è chiaro che noi pensiamo ai grandi avvocati che prendono milioni per difendere i ricconi, e questi ci sono sempre, ma poi ci sono gli avvocati che lavorano con la povera gente, che avrebbero diritto anche a rimborsi pubblici per avere la garanzia della tariffa minima. Tutto questo viene abolito, anche i giovani avvocati devono imparare dagli operai a lavorare gratis perché se non lavori gratis, se non dai tutta la tua dedizione allo sfruttamento, allora vuol dire che in fondo una vera voglia di lavorare non ce l'hai, che sei un bel privilegiato che vuole il lavoro e vuole anche i diritti del lavoro, e chi dice questo evidentemente non ha davvero voglia di lavorare. È una condizione diffusa, perché guarda, Grazia, io ho scritto, ho pubblicato sul mio post, sul mio account di Facebook, un post con la storia di questi operai, l'ho pubblicata da poco, con la storia di questi operai della FCA di Pomigliano, che raccontano il dramma della loro condizione di sfruttamento, per non potersi riposare, per non poter fare pipì, per non poter prendere una sigaretta, per non avere turni normali. E tra i commenti, molti favorevoli ovviamente, però c'è spuntato il commento di una persona che ha detto: ma vergognatevi, qui Marchionne ci dà da mangiare, altrimenti noi cosa faremmo? Se le fabbriche chiudono, chi dà da mangiare? Quelli che chiedono i diritti. Questo è il degrado di questo paese, dove anche persone normali si sono bevuti e hanno il cervello ormai, possiamo dirlo, hanno il cervello riempito dalla merda che gli hanno buttato dentro le aziende e i loro servi in questi anni.
E allora, Giorgio, adesso Patti Smith. Patti Smith, People Have the Power. Il problema, Giorgio,
potere,
è che non lo sa.
Il popolo ha il potere.
E non lo sa più, però, che ce l'ha il potere.
Però anche Patti Smith cos'è diventata? Populista.
Esatto. Populista anche lei.
Era populista, perché questa canzone è da un bel po' che c'è, però... E vedi che cos'è la parola populismo, viene usata su tutto ormai, viene usata. A proposito di questo, abbiamo visto la grande vittoria francese contro il populismo di questo Macron, che due minuti dopo ha nominato uno di estrema destra presidente del Consiglio. Questo lo dico a tutti quelli che si dicono di sinistra e poi l'hanno votato perché dicendo così fermiamo la destra, ecco. Vabbè, ma lasciamo perdere. Invece io volevo tornare sulle considerazioni che facevo, cioè sui racconti che facevo prima, Grazia, perché queste situazioni, che poi ognuno c'ha la sua, come si dice, sono disgrazie che capitano a tutto il mondo del lavoro, sono state stranamente fotografate dalla banca dalla Banca Centrale Europea, sì, proprio dalla Banca Centrale Europea, la quale zitta zitta, era una cosa da titoli sulla prima pagina dei giornali, ma ovviamente noi sappiamo come funziona la stampa in Italia, circa qualche giorno fa è uscita con un dato, anzi con una sua ricerca, che sostanzialmente dice questo, dice la ripresa, sì, non ce n'è tanta. Sì, ce n'è, ma non ce n'è tanta. A proposito, oggi sono usciti i dati, l'Italia va a fare lo 0,8, la Gran Bretagna il 2,1. Quelli che dicevano che la Brexit era un disastro, ecco, la Gran Bretagna va due volte e mezzo meglio dell'Italia. Ma detto questo, torniamo al punto. La Banca Centrale Europea è uscita con un dato, con una ricerca che è un dato, e dice, quasi con una domanda, dice, ma com'è possibile? Dice che se c'è la ripresa, c'è questi segnali, poi però una vera ripresa dei consumi non c'è, e quindi la ripresa finanziata da un po' di speculazione delle banche non si consolida. Dice, non si consolida perché c'è una grandissima depressione dei salari. Domanda, ma com'è possibile che c'è questa depressione dei salari? Se lo chiede, noi lo sappiamo, ma è interessante la risposta. Dice, questa depressione dei salari c'è perché la disoccupazione reale che c'è, non solo in Italia, ma in gran parte d'Europa, è molto, molto più grande di quella che effettivamente viene calcolata secondo i canoni Istat, Eurostat, eccetera, che come sappiamo sono canoni, adesso io non voglio dire truffaldini, ma insomma da presa in giro, perché se tu lavori un'ora alla settimana sei considerato occupato, la commessa della Brianza è considerata pienamente occupata, quella di cui abbiamo parlato prima, e se tu non vai tutti i giorni all'ufficio di collocamento a chiedere il lavoro, datemi da lavorare, non sei considerato disoccupato, sei considerato inattivo, c'è uno che sta bene, che non ha bisogno di lavorare, ecco. Ecco, la Banca Centrale Europea ha detto sì, c'è qualcosa che non va dai dati economici, perché se la disoccupazione, che pure è alta, è così, non si giustifica questa depressione dei salari. E allora ha detto che la disoccupazione vera è probabilmente più del doppio di quella registrata. Il che vuol dire che in Italia noi abbiamo circa 3 milioni di disoccupati, i disoccupati veri, quelli che non ce la fanno, insomma, quelli che davvero sono circa 6 milioni, perché ci ha aggiunto ovviamente quelli che vorrebbero lavorare ma non possono, quelli che lavorano ma che prendono poche centinaia di euro o meno di poche centinaia di euro in un mese, con tanti lavoretti fatti qua e là, e che non possono essere considerati occupati. Quindi, mettendo assieme tutto questo, la Banca Centrale Europea ha detto, in realtà la disoccupazione in Europa è più del doppio di quella ufficialmente registrata. In Italia 6 milioni di disoccupati, e questo allora spiega di più: se i disoccupati sono 6 milioni, perché c'è questo terribile ricatto nel mondo del lavoro? Perché è chiaro che con 6 milioni di persone alle porte dei luoghi di lavoro, beh, chiunque può fare il ricatto di dire o mangi questa minestra o salti dalla finestra, perché là fuori c'è la fila che vuole entrare. Ecco, questo per ricordare appunto che quando noi vediamo le micro storie, le storie personali dentro i luoghi di lavoro, poi queste fanno parte di una grandissima storia, e questa storia è quella dello terribile sfruttamento che oggi subisce il lavoro, un terribile sfruttamento determinato causato dalla disoccupazione di massa, e la disoccupazione di massa a sua volta non è un incidente, non è un frutto di un meteorite che è capitato addosso nel nostro paese che ci ha bloccato. No, la disoccupazione di massa è voluta, è assolutamente voluta, è il risultato delle politiche economiche liberiste, perché questa è la sostanza che bisogna dire qui, cioè la disoccupazione di massa è voluta, perché grazie a questa disoccupazione di massa i salari calano, i diritti spariscono, la gente si mangia le pause, lavora per niente o per poco, e per quando lavora è contenta di lavorare e non chiede altro. Ecco, questo è stato teorizzato, questo così sembra brutale, però è stato teorizzato dai Chicago Boys, i quali l'hanno spiegato con le curve, con le loro curve, con i grafici, eccetera. Cioè la disoccupazione per questi signori, per gli economisti liberisti, non esiste. Cioè la disoccupazione non esiste come disoccupazione involontaria. Dice, la disoccupazione è volontaria, è sempre volontaria, perché vuol dire che tu non vuoi lavorare alle condizioni che offre il mercato. Quindi basta abbattere il valore del lavoro con una vera disoccupazione di massa, e prima o poi l'occupazione tornerà, perché la gente sarà disposta a lavorare per 100 euro al mese, e a quel punto tornerà l'occupazione. Questa è la teoria che guida l'Unione Europea, la teoria che guida i nostri governi, la teoria che fa dire però la Banca d'Italia che qui è la disoccupazione il doppio di quella reale. E adesso ci lasciamo, perché mi sono sufficientemente incazzato con tutte le stupidaggini che si dicono, che noi purtroppo con la nostra rubrica, pur sapendo che la radio dove noi parliamo è sentita da decine e decine di milioni di persone, non riusciamo da soli a sconfiggere.
Hai ragione Giorgio, insomma forse però ogni tanto incazzarsi fa bene. Grazie, a martedì prossimo.
A martedì, grazie, ciao.
E questo era Giorgio Cremaschi, Gavroche.